Quando gli evangelisti descrivono la vicenda di Gesù, hanno delle idee fondamentali che fanno da sottofondo a tutta la narrazione. E di quando in quando lasciano come concretizzare in una maniera particolarmente densa questa visione. Nel Vangelo di Luca il tema della misericordia che rinnova le persone è un tema dominante, ma ci sono alcuni episodi nei quali questo tema appare in una forma particolarmente rilevante. E lo vediamo nel racconto che vogliamo considerare questa mattina, e cioè nel capitolo 7, i versetti dal 36 al 50. È il famoso incontro di Gesù con la peccatrice in casa di Simone, il fariseo. L'esistenza umana resta perennemente segnata dai primi momenti dell'apparizione al mondo. Accolti, uscendo dalla tenebra pur calda e rassicurante del grembo materno, nel corso della vita le persone umane sono alla continua ricerca di rivivere l'esperienza originaria. Noi, che lo vogliamo riconoscere o no, ci portiamo dentro nel nostro spirito continuamente questa esperienza, la quale diventa lucida, potremmo dire, o si presenta in forma particolarmente accentuata in due circostanze. La prima è quando si vive un profondo senso di colpa conseguente al male compiuto. La seconda è quando si avverte una minaccia. Le due circostanze sono tra loro collegate, perché il senso di colpa si configura come minaccia perché rimanda a un male che ci si porta dentro. Solo se si avverte di essere accolti, si è in grado di tenere a bada anche il senso di colpa e quindi di non soggiacere alla minaccia. Non a caso, quando alcune persone si trovano di fronte a un pericolo, invocano la mamma o mamma. Questa invocazione rimanda ai momenti germinali dell'esistenza, quando si è presi in braccio e si è accuditi. Su questo sfondo noi possiamo leggere le dinamiche presenti nella narrazione di Luca 7:36-50. Obiettivo del racconto, nel contesto del Vangelo di Luca, è mostrare la pertinenza dell'accusa rivolta a Gesù poco prima, nel versetto 34. Si sta descrivendo il giudizio di Gesù sulla generazione del suo tempo attraverso il riferimento al gioco dei bambini. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite, ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Il racconto che vogliamo considerare va letto tenendo sullo sfondo questa accusa nei confronti di Gesù. Gesù è veramente amico dei pubblicani e dei peccatori. L'accusa la ritroviamo anche, come già abbiamo avuto modo di ricordare, all'inizio del capitolo 15, prima delle famose tre parabole. Ma il racconto intende in maniera diversa la descrizione di Gesù come amico dei pubblicani e dei peccatori. Gli accusatori cosa volevano denunciare? Gesù rompe le regole della purità legale. E Gesù dice, con il suo comportamento, è proprio vero, ma io rompo queste regole per tirar fuori le persone dalla loro condizione di pubblicani e di peccatori. Il raffronto che nel dialogo tra Simone e Gesù si stabilisce mostra una diversità di lettura della condizione della donna. Simone legge l'identità già nota di questa donna, è una peccatrice. Tra parentesi, noi l'abbiamo fatta diventare una prostituta e poi nella tradizione si è fatta diventare questa donna la Maddalena. Tutte fantasie che si sono costruite gradualmente nel tempo e che l'arte pittorica non ha fatto nient'altro che divulgare. Ma di queste visioni nel racconto non c'è traccia. Non si dice che è peccatrice perché è una prostituta. È una peccatrice. Quando noi siamo peccatori non necessariamente siamo dei prostituti, vero? Chiusa la parentesi, Simone legge l'identità già nota di questa persona, è una peccatrice. Gesù invece legge la novità che egli ha creato nella donna. Si tratta di due sguardi radicalmente diversi. Il primo, quello di Simone, denota l'impotenza a cambiare alcunché. Permane solo il giudizio che fissa la donna nella sua situazione. È una peccatrice. Il secondo, quello di Gesù, mostra la sua capacità di rinnovare. Nel gioco dei personaggi entra anche la questione cristologica. Il pensiero di Simone sulla identità di Gesù, al versetto 39, se costui fosse un profeta, dice il suo giudizio scettico su Gesù, che invece viene contraddetto dalla capacità di Gesù di leggerne i pensieri di Simone. Simone pensa, se costui fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna è questa. E Gesù mostra di essere veramente un profeta, anche nel senso che Simone pensa, perché Gesù è capace di leggere il pensiero di Simone. Simone non ha espresso niente, ma Gesù capisce. La denominazione profeta, nella interpretazione che ne dà Simone, è relativa solo alla capacità di conoscere la situazione di quella donna. E Gesù mostra di avere la capacità di conoscere, ma va oltre e assume i contorni del profeta indicati nel testo che abbiamo letto ieri pomeriggio, e cioè in 4:18-19. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato, eccetera, eccetera. Nell'incontro tra Gesù e la donna si realizza l'anno di grazia del Signore. Vi ricordate la conclusione di quella citazione libera, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E Gesù lo fa mediante l'accoglienza dei peccatori. Il termine accoglienza non è usato in questo testo, ma è presente in 15:2, un testo che fa da corrispettivo a quello che abbiamo davanti agli occhi. La donna che manifesta il suo amore riconoscente a Gesù lascia chiaramente intendere che si sente da lui accolta. Notiamo bene che non si dice niente di un precedente incontro di lei con Gesù. E l'Evangelista non è interessato a questo. Il racconto ha solo lo scopo più generale di mostrare che la presenza di Gesù è capace di suscitare nei peccatori una trasformazione della loro esistenza. I gesti che la donna compie e che Gesù non rifiuta, colpisce nel racconto la calma di Gesù, cosa che fa sorgere lo stupore del suo ospite. Immaginiamoci se, mentre il parroco di Breno è a pranzo con i notabili della sua città e entra una donna che si comporta come questa donna, che cosa potrebbero pensare tutti coloro che sono seduti a tavola con lui? E Gesù non mostra di farsi turbare, anzi elogia il comportamento di questa donna, i cui gesti stanno a dire che ella, nella totalità della sua persona, si sente liberata. Non ha nulla da nascondere, abbandona ogni formalità, non teme di apparire fuori dalle norme, lascia effondere il suo amore senza alcuna vergogna, con una eccedenza che è segno di una vitalità ritrovata. Teniamo presente che sciogliersi i capelli da parte di una donna davanti agli uomini, anche oggi, è riconosciuto come un segno di disponibilità. E a maggior ragione al tempo di Gesù. Questa donna, potremmo dire, mette in atto, agli occhi degli astanti, gli atteggiamenti seduttivi caratteristici di una donna. Gesù non si scompone, li accetta, anzi li elogia. Manifesta un amore che sgorga dalla percezione di essere liberata anche dal giudizio di colui che ha invitato Gesù. Peraltro, nel gioco dei personaggi non c'è alcun rapporto tra Simone e questa donna. La donna ignora totalmente Simone. Quel che importa non è più il marchio che la sua vita precedente le ha imposto, bensì la libertà che Gesù le ha donato. La vita e la libertà nascono solo dall'accoglienza che rigenera. Questa però richiede che chi accoglie sia in grado di liberare. Si profila così una duplice prospettiva. La prima, cristologica, con la quale si vuole illustrare il senso dell'azione di Gesù. La seconda, correlativa, antropologica, con la quale si vuole indicare attraverso quale via le persone possono essere rigenerate. E non va dimenticato che non c'è nessuno che non abbia bisogno di essere liberato. I versetti 41-42 evidenziano che si tratta solo di un di più o un di meno. Ricordate la proporzione del debitore. Gesù utilizza una parabola per illustrare questo rapporto. La parabola che Gesù utilizza vuole aprire gli occhi. È interessante notare come termini la parabola che Gesù utilizza per interloquire con Simone. Chi dunque di loro lo amerà di più? Sono due debitori ai quali vengono condonati debiti di grande differenza, 500 denari e 50 denari. Il creditore condona ad ambedue il debito. Quale dei due lo amerà di più? Il modo di procedere di Gesù vuole coinvolgere il suo interlocutore Simone a esprimere un giudizio, ma potremmo dire è una trappola. Perché Simone aveva giudicato questa donna, fissandola nella sua situazione di peccatrice. E Gesù gli fa capire, se tu dici che questa donna manifesta il suo amore, tu ricordati che anche tu sei peccatore. Se tu dici, colui al quale è stato condonato di più, amerà di più, tu ami di meno perché? Perché a te è stato condonato di meno, ma riconosci che anche tu sei peccatore. C'è una differenza nella manifestazione dell'amore, ma questo non vuol dire che allora tu sei innocente. Fuori metafora, significa che tutti si è nella condizione di libertà, solo perché qualcuno, Gesù, ci ha immesso in questa libertà, grazie a un atto di accoglienza gratuita. E l'accoglienza gratuita toglie dal senso di colpa con la connessa paura di non essere degni di stare nel mondo. Il passato qui è radicalmente cancellato e il segno della liberazione sta nell'amore riconoscente che fa vivere l'esultanza. A questo riguardo basterebbe andare a rileggere alcuni salmi, tra i quali il 103. La base sulla quale l'esultanza appoggia è l'amore ricevuto e manifestato. Non è rilevante se l'amore sia frutto o motivo del perdono. Nel racconto appaiono l'una e l'altra prospettiva, e cioè questa donna è perdonata perché ha amato o ha amato perché è stata perdonata. Nel racconto ci sono tutte e due le prospettive. Mentre i versetti 41-42 sottolineano la prospettiva priva, e cioè l'amore è frutto del perdono. Nel versetto 47 il contrario. Molto le è stato perdonato perché molto ha amato. Tutta la scena è pervasa da un flusso di amore dato, accolto, manifestato. E la donna diventa il riflesso di quanto Gesù è capace di operare. Si ribalta così radicalmente la prospettiva. Colei che prima e agli occhi di tutti era una peccatrice, ora è presentata come l'icona della persona salvata, quella che Dio vuole che ognuno diventi. Il lettore è così posto di fronte alla meraviglia degli astanti. I commensali cominciarono a dire, siamo al versetto 49, chi è quest'uomo che perdona anche il peccato? In essa, in questa meraviglia, si evidenzia una forma di ambiguità, però. Per gli astanti, lo stupore nasce dal fatto che Gesù pretende di perdonare i peccati. Per i lettori, nasce invece dal fatto che il perdono è accordato e quindi si sta svolgendo la festa disposta da Dio, di cui parlerà il capitolo 15. Vi ricordate che la puente delle tre parabole del capitolo 15 è la festa. Tutte e tre terminano con la festa. E dov'è la festa di Dio? È proprio qui, cioè dove una persona percepisce di essere liberata dal peso del suo peccato. È inevitabile che di fronte ai peccatori si assuma un atteggiamento giudicante. Tutti siamo Simone. Il lamento per le malefatte degli altri è comune anche al clero. Il racconto lucano vuole aiutare a superare questo atteggiamento, non perché non si debbano vedere i peccati. Si noti che Gesù non dice che la donna è peccatrice. Notiamo bene, al versetto 47 usa addirittura l'espressione «molto le è stato perdonato». Quindi Gesù riconosce che questa è una peccatrice. Bensì che i peccati, benché grandi, teniamo presente il paragone tra i 500 e i 50 denari, sono perdonati da Gesù. Con il racconto Luca vuol far capire che il desiderio di Dio è non lasciare le persone nel loro peccato, bensì liberarle da esso. E chi è entrato nell'orizzonte di Dio non può che condividere il suo desiderio. E questo comporta tornare continuamente al comportamento di Gesù, meravigliarsi positivamente di esso e condividerlo. La condivisione è segno che si è stati raggiunti dal suo amore gratuito e quindi si è contenti di ciò che egli ha compiuto perdonando. La gratitudine che sgorga dal cuore è partecipazione all'amore e va di pari passo con la compassione. Nella pietà cristiana, alimentata anche dalla liturgia, si pregava per i peccatori. Questa è un'antichissima traccia della prassi penitenziale del primo secolo. Il gruppo dei penitenti che non poteva partecipare alla celebrazione eucaristica diventava termine della preghiera di quelli che partecipavano all'Eucaristia. La pietà cristiana ha educato a pregare per i peccatori, anche i confratelli. Si trattava di un modo per condividere la compassione di Gesù, che è dispiacere per il peccato e azione per liberare da esso. Il motivo della compassione è la condizione di traviamento nella quale la persona che ha peccato si trova. Perché l'offesa a Dio coincide con il deturpamento della sua immagine nella persona umana. A proposito di compassione condivisa, viene alla mente quel che Santa Caterina da Siena, nel suo dialogo con Gesù, dichiarava: se questo non offendesse la tua carità, io vorrei mettermi sulla bocca dell'inferno perché nessuno dei miei fratelli vi entri. Il biografo di Santa Caterina da Siena riporta questo dialogo tra lei e Gesù. Un sentimento di questo genere è segno di una grande libertà, essa stessa frutto di un amore sperimentato. E la libertà conduce a non volere altro se non che le persone rinchiuse nel loro peccato, con il conseguente senso di colpa, o nella paura di scomparire, siano liberate e possano partecipare alla festa della vita nuova. Quando Luca racconta l'episodio della peccatrice perdonata, ha davanti a sé due obiettivi. Il primo: richiamare ciò che è avvenuto nella storia grazie alla presenza di Gesù. E coerentemente, secondo, ricordare alla comunità cristiana, che è frutto di quell'avvenimento, quale debba essere il suo atteggiamento nei confronti dei peccatori. Essere cioè il volto della misericordia di Dio apparso in Gesù. Il superamento del fariseismo si misura appunto in questo atteggiamento. Non si tratta di superficialità o di incapacità a vedere il peccato. Si tratta piuttosto di mostrare che il peccato non è la verità ultima della persona. Proprio perché Dio vuole persone vive e libere. E la comunità cristiana, come tutti i singoli discepoli di Gesù, fa propria la passione di Dio per le persone. Non c'è più spazio per giudizi che fissano le persone nel loro peccato. Resta solo il desiderio che esse sperimentino la gioia del perdono e diventino capaci di gratitudine. A questo riguardo sembra si possa recuperare il senso di una pratica tradizionale relativa al rapporto tra sacramento della penitenza ed Eucaristia. Non ci si poteva accostare all'Eucaristia senza aver ricevuto il perdono dei peccati gravi. In ciò si evidenziava che si poteva manifestare la propria gratitudine in comunione con la comunità cristiana tutta, solo quando si era stati liberati dal peccato. Non era nulla di giuridico, era la logica che presiede alla dinamica del Vangelo, che si concretizza in questo episodio. In ultima analisi, la prospettiva che il racconto apre è quella dell'amore che si traduce in esultanza, perché sgorga da un amore conosciuto nella sua eccellenza. Potremmo dire il racconto va da una eccedenza a un'altra eccedenza, l'eccedenza dell'amore di Gesù all'eccedenza dell'amore di questa donna. Ne potrebbe essere diversamente. Tornando a quanto dicevo in apertura, la relazione che si cerca nella vita è di accoglienza, perché è questa che fa vivere. Ne deriva, mi pare, uno stile nelle prassi ecclesiali. Mostrare accoglienza nei confronti di chi ha sbagliato, senza pensieri punitivi, che sono frutto più del proprio rancore che non della grazia che si è ricevuta. Del resto, è questo che tutti attendono, anche coloro che mostrano atteggiamenti giudicanti. Anche per loro l'esperienza di essere accolti è sanante. Non si potrà certamente presumere di essere in grado di liberare dal peccato le persone, ma almeno dimostrare che Dio in Gesù le perdona. E il segno di questo perdono è l'accoglienza gratuita e l'aiuto a credere che al di là della pesantezza del proprio passato, Dio vuol far rivivere. E la vita ritrovata sta nel non ritornare nel peccato. Il racconto lucano termina con la dichiarazione di Gesù: la tua fede ti ha salvata, versetto 50. E salvezza coincide con una vita in libertà e nella pace, che sta a indicare la condizione di benessere nella quale la persona, non più gravata dal suo peccato, sperimenta. Al principio di questa condizione sta la fede, che nel contesto del brano coincide con l'amore accolto e manifestato in eccellenza. Vi lascio tre piste per la meditazione. La prima: che cosa mi colpisce del comportamento della peccatrice? La seconda: mi è capitato qualche volta di assumere i sentimenti di Simone. Mi è capitato qualche volta di assumere i sentimenti di Simone. La terza: perché è difficile avere sentimenti di misericordia? Perché è difficile avere sentimenti di misericordia?